Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Potremmo chiamare questa domenica della misericordia. Dio è misericordia infinita e la parola di Dio oggi vuole proprio entrare nei nostri cuori a farci percepire questa infinita misericordia. Iniziamo lasciandoci avvolgere dal suo perdono che cambia veramente nel profondo il nostro cuore e lo rende capace di dialogare d'amore con Lui. Vi dicevo che è la domenica che possiamo chiamare della misericordia. La prima lettura ci racconta il peccato gravissimo del popolo ebreo che si costruisce un idolo, un vitello d'oro. È un peccato grave, ma la misericordia di Dio trionfa per l'intercessione di Mosè. Siamo sempre nel tema della misericordia, anche nella seconda lettura. E Paolo si lascia andare a una confidenza e dice a Timoteo: vedi, anch'io ero un peccatore, un bestemmiatore, ma poi l'infinita misericordia di Dio mi ha cambiato il cuore. E c'è una frase in questa lettura che dice proprio con esattezza che Gesù si è incarnato per venire a salvare i peccatori. Ascoltiamo con fede. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice: rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e verso di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo. Mangiamo, facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze, chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. È parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Il Vangelo di stamattina fotografa la nostra situazione. C'erano i pubblicani e i peccatori che andavano da Gesù, pensate, e andavano a tavola con lui e lui era contento di averli con sé. Ed erano i peccatori, mentre i preti di allora, i frati di allora, i farisei, erano astiosi, lo giudicavano, non capivano il cuore di Cristo. È quello che succede ancora nella Chiesa di oggi. E penso che a volte capita a ciascuno di noi di assumere un atteggiamento sbagliato, ma per fortuna queste tre parabole non lasciano equivoci. Dio è misericordia. La seconda lettura ci ricordava: Gesù si è incarnato perché vuole la salvezza dei peccatori. Quindi Gesù è rivolto a chi si sente peccatore. Se stamattina ci sentiamo peccatori, siamo in buona compagnia. Chi si ritiene fariseo giusto, mi spiace per lui, non ha capito niente né della vita, né dei suoi peccati, né del cuore di Cristo. E stamattina io penso davvero che sia giusto che io sottolinei che Dio è misericordia, misericordia infinita. Lo è il Padre che ci ha creati, ci ha chiamato alla vita, ha previsto per ciascuno di noi una vita che durerà per sempre, con tutti gli aiuti perché possiamo realizzarla. Questa è misericordia. È misericordia il Figlio. Il Figlio eterno, il Verbo di Dio che decide di assumere la natura umana in tutte le sue componenti, e tutti sappiamo com'è stata la vita di Gesù, ma soprattutto la sua morte, la passione, la morte, il tradimento, l'abbandono. Ecco, provate a pensare tutte queste cose che ci fanno soffrire molto. Gesù le ha prese tutte su di sé, ecco, per fare, per salvare i peccatori, per dare a ciascuno di noi la sua vita. E la sua risurrezione è l'atto di misericordia più grande, perché ci ha aperto la visione di una risurrezione per noi. Questo povero corpo mortale è destinato a vivere per sempre con lui. È lo Spirito Santo poi che è misericordia, quindi Padre, Figlio, Spirito, perché vive nei nostri cuori dal giorno del nostro battesimo. Ci sostiene, ci ispira, noi non ce ne rendiamo conto, ma noi siamo avvolti da questo Dio misericordia costantemente. E quindi la nostra vita, oso dire, è garantita da questo suo amore, ma c'è una porta che solo noi possiamo aprire, quella della nostra libertà. Un Dio innamorato è fermo a bussare alla mia porta e a chiedere se voglio aprire o voglio chiudere. Ecco il peccato. Il peccato è quando noi diciamo di no a Dio, quando lo escludiamo dalla nostra vita, quando crediamo di salvarci per conto nostro, noi siamo la legge a noi stessi, sappiamo quello che è bene, quello che è male, decidiamo tutto noi, addirittura lo facciamo diventare legge di Stato, i bambini si possono fare nell'utero di un'altra donna, i matrimoni si possono fare come si vuole. Ecco, l'uomo capriccioso che decide di essere legge a se stesso, Dio va escluso, è incomodo, scomodo, addirittura nemico. Allora a quel punto capite la parola peccato. E la misericordia è ferma fino al momento in cui mi riconosco peccatore. Guardate, abbiamo perso nella società di oggi il senso della gravità del peccato, perché ragioniamo solo sulle cose terrene. Ma cosa vuoi che sia? Lo fanno tutti. No, ma c'è in mezzo alla nostra vita eterna. Noi non parliamo di una riuscita solo umana. È una beffa se noi nasciamo per vivere solo 100 anni. La vita che Dio ha previsto per noi è eterna. E allora capite che il peccato, quando interrompe il progetto di Dio e determina una vita fallita, è morte. È veramente distruzione della nostra vita. La gravità del peccato ha portato Cristo a incarnarsi. Noi, nel momento in cui con leggerezza, con superficialità, diciamo che le cose vanno bene comunque, tanto Dio è buono, lo facciamo passare per stupido. Dio non è un buon uomo a cui tutto va bene, è misericordia infinita, ma è giustizia. E allora capite che la parola misericordia è l'abbraccio di un Dio che vuole raggiungerci, ma sta aspettando il mio comportamento. Sta aspettando che io decida di aprire il mio cuore, di riconoscermi peccatore, dove la parola peccatore non mi deve spaventare, perché i peccatori erano qui attorno a Gesù. Gesù andava a tavola con loro. Gesù è venuto per salvare i peccatori. Quindi non siamo in una categoria, come dire, che viene scartata, è il contrario. Noi siamo l'oggetto principale dell'amore del Signore quando finalmente abbiamo capito che come creature da soli non salviamo la nostra vita. Riconoscerci davanti a Lui figli che hanno capito di essere amati e finalmente si arrendono e dicono: Signore, mi metto nelle tue mani, ti chiedo perdono. Sì, la passione mi prende, tutti quanti, dal primo all'ultimo, chi dice di essere senza peccato, ecco, già questo è un peccato, perché non ha capito il senso del limite, non ha capito di essere solo una creatura, mentre Dio sogna che noi passiamo da questo stato di creature solo umane allo stato di figli suoi che vivranno per sempre con lui. È un salto di qualità che nessuna forza umana può fare, ma Cristo che muore sulla croce e risorge trasforma questa nostra vita terrena di povere creature nella vita dei figli di Dio che vivranno per sempre. Ecco, allora cosa succede nel momento in cui io commetto il peccato, magari voluto, pensato, organizzato? Cosa fa il Signore, questo Dio che è misericordia? Ci avvolge di un amore più grande. Quando ero piccolo mi insegnavano delle cose terribilmente brutte, che Dio si voltava dall'altra parte, che mi castigava, che andava via da me. È esattamente il contrario. Ma come abbiamo fatto a dire queste cose, queste bestemmie contro Dio? La misericordia di Dio non smette mai di amarci, ma soprattutto quando siamo nel peccato si scatena il suo amore più grande. La misericordia è amore che ama, dice Gesù. E a quel punto mi circonda di aiuti spirituali perché vuole che io capisca il mio errore. L'intervento della Santissima Trinità non è di castigare, è il contrario, è di farmi capire cos'è l'amore, di farmi capire cosa sto facendo, di farmi capire il senso del mio vivere. Dio vuole ricostruire il rapporto d'amore profondo che Lui ha stabilito dal giorno della mia nascita, del mio battesimo, e lo vuole portare fino in fondo. Allora ecco che l'intervento di Dio è un di più d'amore, è un abbraccio più profondo, è un parlare al mio cuore, farmi capire davvero l'errore che sto facendo e farmi capire che il suo desiderio è solo quello di potermi riabbracciare, ma aspetta che io gli chieda perdono. Dove la chiedere perdono non è dire una parola tanto così, atto di dolore, io mi pento. No, è che il nostro cuore deve dirgli davvero: ti voglio bene, Signore, ho capito la mia fragilità, ma so che tu entri in questo mio cuore, ristabilisci tu il rapporto d'amore e mi porti con te. Allora capite che chiedere perdono è da innamorati, è da persone che prendono sul serio il rapporto che c'è. Ma lo viviamo, dai, chi è sposato mi capisce forse meglio di chi non è sposato. È la vita normale della coppia che ha bisogno di chiedere perdono tutti i giorni, perché tutti i giorni c'è qualche motivo di differenza fra l'uno e l'altro, ma in questo caso l'altro è Dio e da questa parte ci siamo noi. Un Dio innamorato che aspetta solo che io faccia il primo passo. Ma che bella la parabola, avete sentito? Il padre che è stato praticamente preso in giro da questo figlio, ecco, quando lo vede spuntare all'orizzonte, il figlio cammina e il padre corre, è bellissimo. Il figlio tenta di inginocchiarsi e chiedere perdono e il padre lo solleva e lo veste con le cose più belle. Allora capite che questo è l'atteggiamento della misericordia di Dio, però aspetta davvero che noi gli diciamo il nostro sì. Che noi giudichiamo la nostra vita, non la giudica lui, devo essere io a dire: ma questa è un'asinata, questa è una cosa sbagliata, qui faccio del male a me, alla mia moglie, al mio marito, ai miei figli, alla società. Capite che la parola peccato va riconosciuta nella sua ingiustizia profonda. E allora ecco che Gesù a quel punto mi avvolge, quando il sacerdote a nome di Cristo ci dice: io ti perdono i tuoi peccati. Quello è il momento del dono più grande, l'abbraccio di Cristo, della Santissima Trinità, che finalmente dice: ecco, sei mio figlio per sempre, non voglio più perderti. Viviamola questa misericordia. Chiediamo al Signore di prendere coscienza della nostra fragilità umana, della nostra incapacità a salvare noi stessi. Riconosciamo davvero che Cristo, con il suo dono di incarnarci e diventare uno come noi, ci ha spalancato la porta per poter essere come Lui, figli del Padre per sempre. Ringraziamo oggi nella Santa Comunione in particolare, chiedendogli: dacci coscienza di quanto siamo fragili, ma soprattutto di quanto è grande l'abbraccio della tua misericordia.